Ok, allora Primo Corinzi 12.
Allora, lo studio precedente, ecco dove sono qua. Ci siamo fermati in capitolo 11, abbiamo parlato del fatto che lo Spirito Santo è colui che decide quando lui darà i doni, cioè nel senso, nessuno di noi in un culto possiamo dire adesso io ho deciso di profetizzare, adesso io ho deciso di avere una parola di conoscenza, adesso io ho deciso di pregare e guarire una persona. È lo Spirito Santo che distribuisce come lui vuole. E certamente se noi siamo credenti che stiamo in preghiera e nella parola e siamo credenti che abbiamo un'intima comunione col Signore, noi saremo più sensibili allo Spirito Santo. E quindi noi vedremo più spesso anche manifestarsi i doni dello Spirito Santo. Io sono convinto che Dio vuole manifestare i suoi doni anche tutti i giorni della nostra vita. Quasi una cosa naturale. Però molto dipende da noi, se noi siamo vasi disponibili per essere usati dal Signore. Perché tante volte le affanni del giorno, le preoccupazioni, la confusione di questo mondo, magari guardare troppo la televisione, no, sono distrazioni che bloccano fuori la voce di Dio. E quindi è difficile sentire la sua voce. In versetto 12 Paolo comincia un discorso, perché è tutto collegato, perché la prima parte lui parla, dice non voglio che siate ignoranti riguardo i doni spirituali, e qui in capitolo 12 lui parla della Chiesa, anche della nostra comunità, e lo paragona a un corpo umano. E è un buon paragone. E in versetto 12, come infatti il corpo è uno, ma ha molte membra, e tutte le membra di quell'unico corpo, pur essendo molte, formano un solo corpo, così è anche Cristo. L'altro giorno stavo leggendo che noi nel nostro cervello abbiamo 400.000 chilometri di fibre di nervi che corrono in questo cogutz, no? Una cosa, no? Paolo dice molti membri, ma non sapevo neanche il più minimo parte di quanti veramente membri abbiamo in questo corpo. E lui usa questo paragone del corpo. Or noi tutti siamo stati battezzati in uno stesso spirito, nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. Infatti anche il corpo non è un sol membro, ma molte. Quindi quello che Paolo sta dicendo, perché purtroppo io ho visto, specialmente nelle chiese più carismatiche, c'è questa idea che magari alcuni membri, alcuni credenti hanno avuto più Spirito Santo o più, non so, quante volte ho avuto credenti che vengono da me e dicono, fratello, prega per me perché non ho ancora ricevuto lo Spirito Santo. E io dico, ma come, non sei nato di nuovo? Sì, sì, però non ho parlato in lingue ancora. E quindi devo correggere la loro teologia o comprensione di Dio errata, perché la Bibbia dice che quando siamo nati di nuovo, no? Quando abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dimora dentro di noi. Ricordate nel Vangelo di Giovanni quando Gesù, dopo la resurrezione, perché il Signore, mi sembra che l'abbiamo già visto in Giovanni 14:15, quando Gesù parlava dello Spirito Santo, sì, nello studio precedente abbiamo parlato, il fatto che lo Spirito glorificherà sempre Cristo, e quindi se Gesù non è glorificato in una chiesa, in una riunione, in una manifestazione, non è da Dio. E Gesù ha detto, ora lui è con voi, quindi perché loro erano con Gesù e quindi lo Spirito Santo dentro di lui, ma poi sarà dentro di voi. Ok? Dopo la resurrezione di Gesù, se qualcuno si ricorda cosa, quando lui era radunato con i suoi discepoli, cosa ha fatto il Signore con i discepoli? No? Lui ispirò su di loro. Ricordate? No? Ok, Giovanni, andiamo a vedere. Devo trovarlo perché non era nelle mie note questo versetto. Brava Anita, 20:22. Esatto. Quindi dopo la resurrezione di Gesù, Gesù appare ai discepoli, c'è l'incredulità di Tommaso. Versetto 21, poi Gesù di nuovo disse a loro, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E detto questo, soffiò su di loro e disse, ricevete lo Spirito Santo. Perché prima della morte e resurrezione di Cristo, la nuova nascita non poteva accadere. Era con la morte di Cristo che poi i discepoli potevano ricevere dentro la loro vita lo Spirito Santo. Poi che cosa è accaduto in Atti capitolo 2? Qualcuno si ricorda? No, questo sì, no? Cosa? Esatto, però che cosa è accaduto nel giorno di Pentecoste? Ma più che questo, esatto, sono stati battezzati con lo Spirito Santo, però loro avevano già ricevuto lo Spirito Santo, giusto? L'abbiamo appena letto, perché se Gesù dice riceve lo Spirito Santo, non è che li prendevo in giro. Quando noi nasciamo di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Questo è quello che Paolo dice, siamo stati battezzati in un unico corpo. Cioè siamo stati piantati nel corpo di Cristo. Questo avviene nella nuova nascita. Poi dopo la nuova nascita viene il battesimo dello Spirito Santo e come abbiamo visto anche l'altra settimana, vedremo anche nello studio di capitolo 14, quando veniamo battezzati con lo Spirito Santo, poi vengono le manifestazioni dei doni dello Spirito Santo. E tante volte è anche parlare in lingue. Però nessuna parte della Bibbia dice che è l'unico segno. Anche se alcune chiese insegnano questo, se non hai parlato in lingue non sei stato battezzato con lo Spirito Santo. Ma la Bibbia non lo dice. Anche se io credo personalmente che il dono di lingue è disponibile a tutti i credenti, come anche tutti i doni dello Spirito Santo. Ma specialmente quello di lingue, perché è l'unico dono per la nostra autoedificazione. Quindi è un dono prevalentemente che noi usiamo nella nostra preghiera privata, no? Facciamo una passeggiata in montagna, siamo soli, preghiamo in lingue, no? Non sappiamo come pregare. Io non so per voi, ma io sono molto limitato. Per dire, magari vedo che Nancy è un po' giù, no? E io non so che cosa sta accadendo nella sua vita. Magari io lo chiedo, ma magari lei non vuole aprire, non vuole, no? Però io vedo che... Quindi posso in inglese o italiano dire, Signore, aiuta mia sorella, benediscilo, no? Però voi, cioè, per quanto tempo posso pregare in italiano o in inglese per lei, no? Non lo so voi, ma io sono limitato, no? Perché poi... con la mia immaginazione, sì, posso pregare per un po'. Però Paolo dichiara in Romani, penso 12, che lo Spirito Santo, con sussurri ineffabili, lui intercede per i santi. Quindi noi non sappiamo pregare per quella persona, Ma noi possiamo chiedere, Spirito Santo, intercedi attraverso la mia vita per quella persona. E possiamo pregare in lingue anche per ore e intercedere per quella persona. E lo Spirito Santo usa noi come un vaso di intercessione. Lui ci dà questo linguaggio. Alla nostra mente sembra una cosa stupida, strana, bizzarro. Io la prima volta che ho sentito uno parlare in lingua ho detto, ma questo è uscito fuori di testa completamente. E io ero credente, ero in chiesa. Ho detto, questo è uscito fuori di testa. Pensavo questo, anzi mi veniva da ridere. Però come il Signore mi disse, Craig, tu non capisci questa cosa, ma viene da me. Tu non capisci adesso questa cosa, ma è una cosa che io ho dato col fratello. Quindi poi avevo un po' di paura, ho detto forse ho bestemmiato, no, Dio, no. Avevo questo pensiero sbagliato, ma non era così. Quindi noi quando siamo nati di nuovo, noi riceviamo lo Spirito Santo. Tutti i credenti hanno lo Spirito Santo, se non abbiamo lo Spirito Santo non siamo nati di nuovo. Il battesimo dello Spirito Santo è un'altra cosa. Con alcuni credenti sono nati di nuovo, no? Per esempio in Atti 10, quando Cornelio e tutta la sua casa, ricordate la storia che Dio dà a Pietro una visione della lenzuola, poi Dio parla a Barnaba, Cornelio manda servi a Iappa, c'è un uomo, Pietro sta pregando, chiamalo e lui vi dichiarerà la via della salvezza. Pietro arriva, comincia a predicare e Cornelio e tutta la casa erano nati di nuovo, battezzati con lo Spirito Santo, cioè istantaneamente, tutto il pacchetto, no? In un colpo. Cosa?
All inclusive,
no? Full immersion, no? Tutto, full optional, no? Basta. Ma molti di noi è diverso, noi prima siamo nati di nuovo, sperimentiamo la grazia di Dio, il perdono di Dio, diventiamo figli di Dio, magari poi siamo anche battezzati in acqua, in ubbidienza al Signore, e poi magari siamo battezzati con lo Spirito Santo. Dipende, siamo diversi e il Signore agisce, magari alcuni sono battezzati con lo Spirito Santo e... No, cioè hanno un zelo, un coraggio nel predicare e evangelizzare, alcuni altri hanno profezie, alcuni hanno parole di conoscenza, alcuni parlano in lingue. E magari più in là, altri doni vengono, si manifestano nella nostra vita. Ma continuiamo qui, in versetto 14, infatti anche il corpo non è un solo membro, ma molte. Se il piede dicesse, siccome non sono mano, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse, siccome non sono l'occhio, io non sono parte del corpo, non per questo non sarebbe parte del corpo. Allora, secondo voi cosa ci sta comunicando qui Paolo? Cioè, che applicazione ha per noi in queste comunità? Qualcuno ha qualche idea?
In questa posizione il Signore ci ha messo come parte del corpo di Cristo.
Esatto.
Perché non siamo, perché non
ci predichiamo. Esatto. Perché tante volte noi diciamo, ma io non so cantare, perché noi valutiamo magari certe posizioni o compiti nella Chiesa di più gran valore. Noi li valutiamo. Ma vedremo che non è così per Dio. Perché tante volte un credente dice, ah, tu sei un missionario, tu predichi la parola, però è sbagliato non pensare così. Dire, ah, io non sono il pastore, quindi non conto per niente. E questo è che Paolo sta dicendo a tutti noi. Non dobbiamo avere la mentalità, io non predico, io non suono la chitarra, io non canto, io non... non lo so, impongo le mani e la gente viene guarito, cioè non serve a niente, perché non è così. Anche con Nino parlavamo prima di venire qua. E io ho detto, io sono pastore, no? Io prego, io leggo la Bibbia, ho il mio rapporto personale con il Signore, ma io ho bisogno di voi. Io ho bisogno di voi. Io non posso vivere la mia vita cristiana senza di voi. E dicevo a lui, c'è anche il fatto che uno viene in comunità, per me è un incoraggiamento come credente. E io, vedi, no? Non è un incoraggiamento quando la chiesa è piena e tutti stanno qui con grinta e gioia, no? Però se magari veniamo e siamo io, Edne e Giovanna, magari gloria a Dio, siamo in tre, il Signore è con noi, però dice, mamma mia, che succede, no? E siamo scoraggiati. Cioè, solo della presenza di altri fratelli è come un dono. E non sto dicendo che dobbiamo come credente mirare solo essere presente, no? Però è importante, a volte noi pensiamo che differenza fa se io vado in chiesa o no. E fa una differenza perché tu sei parte del corpo. È come dire che io vengo in chiesa e lascio un braccio a casa. Sarebbe la stessa cosa? Sapete, a volte noi non ci rendiamo conto quanto importanti i pezzi del corpo finché non li perdiamo, no? Per esempio il mio ditalino piccolo, no? Mignolo, che è stato spaccato qualche volta e si blocca e non si piega bene, no? Magari io dico, ma cosa può servire questo? Io riesco a suonare la chitarra senza... riesco a aggrappare questo microfono senza, però avete mai fatto tipo male questo dito? No? No, tipo preso una palla così di testa, no? O schiacciato? E poi tu devi lavorare, devi aggrappare qualcosa, dici, mamma mia, è molto importante quel piccolo che sembra niente, quel mignolo. Poi ti rendi conto, è importantissimo. Anche il piccolo dito del piede, quello si chiama mignolo anche? Ah beh, il picciotto lo chiamiamo. Il picceriddu. No, se tu vedi il mio piccolo dito sul piede, no, è una cosa... orrendo, no? Perché poveretto, no? È come minoranza, no? È tutto piegato sotto le altre quattro. E anche le unghie non vi descrivo come, no? Cioè, puoi tagliarlo, limarlo, fai tutto quello che vuoi, è sempre una cosa storta, brutta, no? E dico, cosa puoi, no, cosa serve quella, però se lo schiacci, scopri, no? Perché sapete che è quello che ci tiene in bilancia, quello esterno. Non sembra importante, ma quando lo perdi scopri che, oh mio, quello serviva. Come ognuno di noi serviamo in questo corpo. E se noi non siamo presenti, è come un pezzo del corpo che non c'è. E quindi il corpo soffre per questo. E noi non possiamo, Signore ci riprende se noi abbiamo l'atteggiamento, ma io non so, quindi non è importante, io non sono importante in questa chiesa. Paolo sta dicendo, non è così, stai sbagliando, il tuo capire è sbagliato. Perché ogni credente è importante, ogni credente fa parte del corpo e ha la sua funzione. Ognuno di voi avete doni speciali che solo voi avete. E non sto parlando solo dei carismi dello Spirito Santo, io sto parlando anche dei doni naturali che Dio ti ha dato, no? Alcuni di voi siete più bravi in certe cose, altri, cioè, perdere Marco, no? Io ringrazio Dio che lui è il tesoriere, che lui piace contare la contabilità della Chiesa, perché io odio fare questa cosa. Io lo odio come Cosa? Come? Sì. Ma perché io, voi sapete già, non sono una persona molto organizzata nelle mie cose. E questi lavori così, cioè io non, se tu mi dici costruisci un muro, io è mio pane burro, no? Subito lo faccio, non mi piace costruire, no? Buttare giù quell'albero, se queste cose così, ma subito, no? Ma se tu dici prendi tutte quelle ricevute, no? È una cosa che io, no? È come le unghie sulla lavagna. Però ci sono fratelli come Marco che lui, non so se lui, forse anche lui piace, non lo so, però lui lo fa, è bravo, quindi questo per me è importante. E magari uno pensa, ma che importanza ha? Ha molta importanza, perché è importante anche che le offerte, che viene aggiornata, che è tutto ordinato, anche perché noi vogliamo essere sempre come si dice? Cioè vogliamo essere sempre un'entità above table. Come... Sì, tipo se uno viene, infatti adesso anche dovremmo fare, dire queste sono le entrate, le uscite, eccetera, eccetera, tutti noi membri della comunità. Quindi è molto importante anche questa cosa che uno potrebbe dire, ma che importanza ha nelle cose spirituali il tenere il conto? Ma ha importanza. È importante che viene pagata la luce, perché se non viene pagata la luce, non viene pagato il gas, noi saremo qui a congelarci. Al buio. Al buio, esatto. E quindi ogni cosa importante, e ognuno di voi avete delle donne e cose speciali che voi potete offrire a questo corpo. E spero che Dio mi dia la grazia anche di aiutarvi a scoprire i vostri doni e che lo Spirito Santo rivelerà i vostri doni. Quello che tu hai da offrire ai altri fratelli, perché hai qualcosa. E non dobbiamo dire, come io non sono il vocalista, non ho importanza. Paolo dice no, è sbagliato, perché non è vero. Se tutto il corpo fosse occhi, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe adorato? Odorato. Quindi di nuovo lui continua questo paragone del corpo. Quindi immaginate un corpo pieno di occhi. Sarebbe un mostro. Eppure l'occhio è molto importante. No? Se non mi credete, chiudete gli occhi e cercate di uscire e trovare la vostra macchina. No? Quando i bambini non fanno così, no? Avete fatto quando eravate bambini, no? Chiudere gli occhi e far finta che sei cieco, no? C'avevamo molto bisogno di occhi, però abbiamo bisogno anche di orecchi, per sentire, no? Se non hai orecchi non puoi neanche imparare a parlare, perché non senti i suoni, non impari a vocalizzare. Il naso. No, se noi non abbiamo l'odorato e c'è gas, una fuga di gas qui dentro, potremmo morire. O magari un veleno, un qualcosa, no? Il cibo che è marcio, che è andato male. Ogni cosa è importante e ogni cosa è essenziale. Cioè voi, ognuno di voi siete essenziale per questo corpo. Noi non possiamo dire non abbiamo bisogno di Edne. O non possiamo dire non abbiamo bisogno di Nino, non abbiamo bisogno di Nita. Abbiamo bisogno di tutti. Tutti. Perché ognuno di loro ha Uno è l'occhio del corpo, uno è l'orecchio, uno è la mano, uno... Ma ora Dio ha posto ciascun membro nel corpo come ha voluto. Questo è anche una cosa molto importante. Noi come credenti dobbiamo essere soddisfatti e contenti dove siamo in questo momento. Perché tanti credenti non sono contenti, non sono, cioè non riposano nel Signore, non hanno fede nel Signore. Del Signore, tu mi hai messo in questa posizione adesso, perché è in questa posizione che tu vuoi operare nella mia vita, in questo momento. Comprendete? Io per tanti anni nella tenda, in questa missione, io non predicavo. Per tanti anni. Per i primi... La prima volta che ho predicato, sì, al di fuori di predicare nell'evangelizzazione nelle strade, però predicare in una chiesa, la prima volta io ero arrivato in India. Quindi era già 3-4 anni in questa missione e non avevo predicato neanche una volta in una chiesa. Io facevo cose pratiche. Anche quando ero qui in Italia con Nancy e Vito, cioè il mio compito era dirigere tutti i lavori pratici, quindi tutti gli operai, falegnameria, carrozzeria, elettricisti, cioè di organizzare i lavori per i ragazzi. Noi prendevamo ragazzi tossicodipendenti e ognuno di loro doveva essere affiancato una persona che era specializzata in qualche cosa, falegnameria, idraulico, e quindi gli insegnavamo un mistero, mestiere. Per dire, il mio ministero per tanti anni, e ogni tanto Vittorio mi chiamava e dicevo: Craig, tu predichi venerdì, no? Però se noi eravamo in città anche 2 mesi, magari io predicavo 2, 3, 4 volte, cioè in 60 serate di riunione. Quindi il mio compito principale non era di essere il predicatore, non essere il capo, perché era Vittorio, ma era essere il suo assistente e di dirigere quelle cose pratiche nella chiesa, in un certo senso, anche se non eravamo in chiesa. E vi dico, tante volte io vorrei tornare a fare solo quello. Perché essere pastore è molto più, no? Perché è facile con me, quando io facevo le cose pratiche, potevo guardare dove Dio ha messo Vittorio nel corpo e essere gelosi. Cioè, io vorrei essere, sai, il grande predicatore, che tutti vengono e... E magari mi apprezzano i miei doni, invece io sono qui sotto questo camion, no, a cambiare questo olio sporco. E... Però a volte noi, guardando gli altri, vediamo magari solo le cose, cioè vediamo al modo nostro, no? Perché io non capivo tutte le pressioni mentale, spirituale, che erano su il pastore, cioè chi guidava quel gruppo spirituale. E sono tanti. E tante volte io vorrei dire: Signore, io qui c'è la mia carta di dimissione, l'avrò scritto migliaia di volte, e ogni volta il Signore dice: prendilo indietro, perché tu non avrai la dimissione finché io non te lo dico, no? Cioè io vorrei dire: Signore, guarda, dammi una sega, un martello, no? Perché il legno non ti parla indietro, no? Come le persone. No? Il legno non è ribelle, no? Tu prendi la sega e lo tagli, no? Non si ribella e dice: non voglio che mi tagli. Invece le persone sì. Per dire che a volte noi non siamo contenti dove Dio ci ha posto nel corpo, vogliamo il posto di un altro, e questo è sbagliato. Anche perché io ho visto questo, finché noi non ci arrendiamo e dire: Signore, io sono contento con questo posto che mi hai dato qua, Dio non ci metterà in nessun altro posto. Perché Dio dice, no, Craig, io voglio che tu sei qui perché io devo fare un'opera nella tua vita dove sei adesso. E tu puoi imparare questa lezione solo qui. Perché sapete, per essere un pastore prima deve essere un aiutante. Così tu capisci cosa fa un aiutante. E viceversa. Quindi è buono che noi comprendiamo che Dio ha posto ciascun membro nel corpo come Lui ha voluto. Una volta a Montebellone c'era un fratello che mi diceva che io contristavo lo Spirito Santo perché non lo davo più spazio e non lo facevo predicare. E in un certo senso che io lo impedivo di arrivare alle cose spirituali che lui doveva arrivare. E io ho detto, caro fratello, io e te, noi conosciamo un altro Dio. Perché il Dio che tu conosci, io, piccolo Craig, sono capace di impedire il suo volere. No? E ho detto, tuo Dio è troppo piccolo. Perché il Dio che io servo è sovrano. E se Dio vuole che domani tu predichi davanti al Parlamento italiano, tu predicherai. Comprendete? Quindi noi dobbiamo essere contenti, perché a volte noi pensiamo che gli uomini, il pastore non riconosce tutti i miei talenti, o i fratelli, o qualcuno, ma non importa, perché Dio sa. Dio può prenderci e dire, oggi fai questo, oggi farei quest'altro, no? Cioè, tu pensi anche di Chuck Smith, no? Lui per 17 anni era pastore di piccole comunità nell'Arizona, nella California. Nessuno conosceva chi era lui, no? Un pastore sconosciuto, in paesi sconosciuti, in chiese sconosciute. Ma lui e sua moglie erano fedeli a servire Dio, erano contenti di essere lì. E Dio parlava con... Con chi parlavo l'altro giorno? Parlo con tanta gente. Parlavo con David, mi sembra. Ah, era dopo il culto qua, quando ho raccontato quella storia del generale cinese, che Dio ha portato il pastore Chuck là a predicare tutti questi pezzi grossi nel governo cinese. Quando stavamo scendendo dalla macchina e tornando al mondo, mi parlavo, oh, mia gloria Dio... E parlavamo del fatto che la Chiesa questo mese dovrebbe fare un libro solo con le testimonianze attraverso gli anni, tutte le persone come hanno conosciuto il Signore, le cose che Dio ha fatto, ma veramente il libro di Atti, ma moltiplicato per 100 volte. E io parlavo con David e ho detto, anche Chuck una volta è stato invitato dal re di Tonga, sapete il Tonga dov'è, no? Vicino a Tahiti, nel Polinesia. Cioè lui è stato invitato dal re di Tonga a venire a Tonga e predicare la parola di Dio a tutta la nazione, no? Cioè, dall'invito di un re, lui è venuto lì, il re ha invitato tutti i personaggi lì del Tonga, questo è il pastore Smith, adesso ci predicherà il Vangelo di Gesù Cristo. Era anche sulla televisione, quindi tutti i tonganesi là a guardare. E tu pensi, se Chuck non fosse fedele in quella piccola comunità in Arizona, in mezzo deserto, sono convinto se lui non è fedele in quel posto, in quel momento, lui non avrebbe mai predicato davanti a un re. E sapete perché? Perché era importante per Dio quella piccola chiesa nel deserto, uguale al re di Tonga e tutta la nazione di Tonga. No? Perché noi vediamo umanamente, oh, guarda, ha predicato davanti a un re, quindi, Ma per Dio è importante anche quei fratelli nel deserto, o quella gente che vive in quel piccolo villaggio. Ma se tutte le membra fossero un solo membro, dove sarebbe il corpo? Quindi se tutti vogliono fare il cantante, chi deve fare la riunione dei bambini? Ma ora ci sono molte membra, ma vi è un solo corpo. L'occhio non puoi dire alla mano, io non ho bisogno di te. Né parimenti il capo puoi dire ai piedi, io non ho bisogno di voi. E come ho detto prima, ognuno di noi abbiamo doni, abbiamo valori davanti a Dio. Nessuno di noi può dire, non ho bisogno di Lui. E anche noi della Calvary Chapel, no? Perché è vero, cioè noi siamo un piccolo corpo, tanti membri, ma anche la nostra Chiesa è come un membro nel corpo di Cristo mondiale. Noi non possiamo dire, non abbiamo bisogno di fratelli dell'Assemblea di Dio. Non abbiamo bisogno di fratelli della Chiesa Battista, della Chiesa di Fratelli, perché noi siamo solo una parte. La Calvary Chapel ha i suoi doni, i suoi cose positive, abbiamo la nostra chiamata di insegnare la parola di Dio versetto per versetto, come lo facciamo. Magari altri fratelli hanno un altro ministero, un'altra chiamata, e noi non possiamo mai dire, ma noi della Calvary Chapel non abbiamo bisogno di nessuno. È sbagliato, perché abbiamo bisogno di loro. Anzi, noi anche quando ho fatto il viaggio in Sicilia parlavo con David, come i fratelli giù apprezzavano il modo in cui insegniamo la parola di Dio, e quindi noi abbiamo qualcosa di offrire a loro. Però io dicevo a David, loro avrebbero anche molto da insegnare a noi riguardo la preghiera, riguardo magari i doni dello Spirito Santo, magari sulle cose. E questa è una cosa bella, no? Noi possiamo offrire qualcosa che Dio ci ha dato, e loro possono anche offrire a noi qualcosa che Dio ha dato a loro. Anzi, le membri del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. Paolo userà questa frase diverse volte in questo discorso. Quello che sembra è molto importante, è una parola chiave, perché lui, cioè lo Spirito Santo, sa che noi come umani, noi vediamo le cose diverso. A noi sembra che lui non serve. Sto scherzando, lo sai che sto scherzando, no? Ma lui vuole che comprendiamo che sembra che non serve, perché non è così. Umanamente potremmo dire, ma io che importanza ho? Non so cantare, non so suonare, non so fare la riunione dei bambini, non so predicare, quindi non servo. Non è sbagliato, perché tu avrai qualcosa. E quello che stimiamo, anche qui, e quella che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, li circondiamo di maggior onore. E le parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Quindi quello che sembra a noi, quello che noi stimiamo, ma non vuol dire che Dio lo stima meno una parte. Comprendete? Lo Spirito Santo vuole comunicarci questo. Noi umanamente stimiamo il predicare molto importante, però magari Dio stima una cosa con tanta umiltà, che sta lì in quella stanza con i bambini che scavalcano i muri, no? E con tanta pazienza e tanto amore cerca di per un'ora insegnare i bambini una lezione della parola di Dio. O magari chi viene a pulire il gabinetto. No, chi stima pulire il water? Qualcuno stima quello come un'alta chiamata? No? No, Signore, io voglio! No? Signore, Tu lo sai, io desidero tanto pulire col water. Eppure? Eppure? Forse un giorno in cielo noi riceveremo la più grande ricompensa per fare quello. Se lo facciamo con umiltà, con gioia, con allegria, no? Con lo scopino là a pulire, alleluia. Ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno, perciò Dio ha composto il corpo dando maggior onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutti una medesima cura le une per le altre. Quindi quelle parti che a noi sembrano meno importanti, Dio addirittura dice che Lui dà una maggior grazia. Quindi le donne vengono dotate ancora di più di quelle che noi stimiamo di essere importanti. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Purtroppo non è sempre così nella Chiesa. No? Se un fratello o una sorella viene benedetto, siamo contenti o siamo gelosi? Se il pastore magari chiede uno di predicare, uno di suonare, uno di cantare, siamo gelosi o siamo contenti? Perché Dio deve trasformare, perché noi siamo stati elevati in questo mondo con una mentalità carnale e sbagliata. E Dio deve trasformare la nostra mente. Io posso confessare che a volte, no, io sento di, quella chiesa, mamma mia, stanno convertendo un sacco di gente, hanno battezzato 100 persone quest'anno, no? E io posso, essere geloso. Però sono fuori dottrina, sono tutti pazzi, no? Invece io, cioè Dio vorrebbe che io avessi, cioè gioia, di gloria a Dio. Mamma mia, il Signore sta usando quei fratelli in quella chiesa lì, in quella città. Alleluia, io sono contento. Questo è l'atteggiamento che Dio vuole da noi. Un altro fratello nella chiesa viene dato un lavoro più buono, qualcuno regala una macchina nuova. No, non vuole che siamo gelosi. Perché se lui è stato benedetto, siamo tutti benedetti. Paolo vuole dire questo. Se uno nella chiesa viene onorato, viene benedetto, siamo tutti onorati perché noi siamo una sola cosa. Ma finché non abbiamo compreso che siamo una sola cosa, saremo gelosi. Ma perché il Signore benedice sempre Giovanni? Io no. Sono geloso, ma perché sempre lei? Se uno soffre, tutti soffriamo. Or voi siete il corpo di Cristo, sue membra, ciascuno per parte sua. E Dio ne ha costruito alcuni nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le opere potenti, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza, di governo, le diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori? Hanno tutti il dono di operare di opere potenti, hanno tutti i doni di guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti. Ora cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente. Allora, queste domande che Paolo fa in versetto 29 e 30, voi sapete come vengono chiamate queste domande, no? In italiano come sarebbe questo tipo di domanda, la frase grammatica? Una domanda retorica. Quando tu fai una domanda, ma lo sai già la risposta, no? E quindi molti interpretano questi versetti nel senso che Paolo sta dicendo cioè che tu avrai un dono solo e tu avrai un altro dono solo e tu avrai un altro dono solo e quindi non tutti parleranno in lingue, non tutti profetizzeranno, non tutti pregheranno, saranno guariti. Però io vedo questi passi in modo un po' diverso, perché il contesto di 1 Corinzi 12 fino alla fine di 14 è l'uso dei doni nel corpo, nell'assemblea, giusto? Che poi in capitolo 14 lui parla ancora più profondo, proprio l'uso dei doni nell'assemblea, quando noi siamo insieme. E io vedo questi passi che Paolo sta dicendo, cioè nel senso non sarà solo una persona che sarà l'apostolo, profeta, lingue, profezie, guaritore, comprendete? Che non sarà solo uno, due, tre persone che fanno tutto, ma sarà una cosa che tutto il corpo farà. Anche se è vero, non è che uno può decidere di essere apostolo, è una chiamata da parte di Dio. Anche perché noi vediamo nelle scritture, nel libro di Atti e anche in 1 Corinzi 14, che quasi tutti parlavano in lingue. Giusto? Paolo diceva a questa chiesa, io parlo più in lingue di tutti voi. Allora, se tutti non parlavano in lingue, sarebbe un po'... no? Cioè, se solo lui parla in lingue e voi altri no, e dico, io parlo più di tutti voi, e Dio non vuole neanche che voi avete quel dono, sarebbe anche cattivo di parte mia di dire questo, giusto? Cioè, tu non hai la possibilità e Dio non vuole neanche che hai la possibilità. Quindi sarebbe crudele che io parlo più di te. No, Paolo ha detto questo perché loro tutti parlavano in lingue. Solo che erano carnali e loro parlavano solo in chiesa, gridavano in lingue per 5 minuti, ma non pregavano mai nel privato in lingue. E Paolo diceva, io prego più di tutti voi insieme, però lo faccio maggiormente quando sono da solo. Se noi dovessimo fare questa domanda sulla persona che ha scritto questi passi, facciamo una prova. Sono forse tutti apostoli? Allora, una domanda retorica, la risposta sarebbe no. Ma Paolo era un apostolo? Sì. Tutti i profeti? Paolo era un profeta?
Sì.
Sì. Tutti dottore? Paolo era un dottore? Sì. Tutti doni di opere potente? Paolo faceva opere potente? Signore usava Paolo nel dono di guarigione? Sì. Paolo parlava in altre lingue? Sì. Interpretano tutti? Non sappiamo se lui ha interpretato mai un messaggio in lingue. Non sappiamo. Però, se questo è retorico, cioè nella sua persona lui operava in tutti i doni, anche se guardiamo l'Apostolo Pietro, cioè lui operava in quasi tutti i doni. E perciò io credo che Paolo non sta dicendo che il dono di lingua non è per tutti, tu avrai guarigione, tu avrai quell'altro dono. Quello che lui, secondo me, sta dicendo è che nel culto non sarà solo Craig che avrà Craig profetizzerà, Craig parlerà in lingue, Craig darà l'interpretazione di lingue. Perché io ho visto a volte in qualche ambiente questo aspetto, no? Quando ero in El Paso, Texas, nel gruppo dove lavorava, noi facevamo un culto ogni domenica pomeriggio. Fra noi missionari venivano alcuni credenti di fuori. E sai, io ero nuovo là. E quindi c'era il tempo della lode, poi come anche noi, fra un canto c'era un tempo di pregare, se qualcuno sentiva una parola del Signore, questo fratello a fianco a me dice, mi ha fatto il gomito così, dice, adesso il tizio alzerà e darà un messaggio in lingue. E io, sai, ho detto, ma cosa stai dicendo, no? È come un orologio, dopo qualche minuto questo si è alzato, no, poi gli ho detto, adesso quell'altro fratello darà l'interpretazione, no? E quindi in questa chiesa era come, e Paolo sta dicendo che non è così, non è che sarà solo una persona che sempre ha quella cosa, perché lo Spirito darà diversi doni in diverse persone. E io ho visto nella mia vita, in 28 anni che conosco il Signore, quasi tutti i doni. E non, io non credo che possiedo un dono di guarigione. La maggior parte delle volte che io prego per i malati si peggiorano, si, mi sembra, no? Muoiono, no? No, no, non vuoi che io prego per te, no? Carità. Però qualche volta ho visto veramente, ma non io, è stato il Signore, no? Io sono solo stato obbediente di pregare. Ma in Cecoslovacchia abbiamo pregato, non voglio dire io, abbiamo pregato per un bambino che era sordo. Cioè sua mamma non era credente. Questo era appena che era caduto il muro ai comunisti, no? La tenda era piena di gente e ho predicato dopo la riunione, abbiamo pregato per le persone. È arrivato questa donna non credente, un bambino sordo, cioè tutta la vita. E forse avevo perso l'udito, non mi ricordo. Comunque abbiamo pregato per lui e lui è stato guarito istantaneamente. Cioè lui sentiva, sì, forse era un incidente. Perché lui era sordo in un orecchio. Abbiamo pregato e il bambino ha testimoniato dopo, quando i fratelli hanno pregato per me era come un pop, come esploso il mio orecchio e poi era come aperto. Una volta nella tenda abbiamo pregato per un bambino che era nella sedia a rotelle, il Signore l'ha guarito e lui è alzato e ha camminato. Ma non possiede il dono di guarigione, è lo Spirito Santo, comprendete? Non, noi diciamo in inglese one man show, cioè la Chiesa non è un one man show, comprendete cosa vuol dire? Spettacolo di un solo uomo, non so se ha significato. Però tante volte noi vediamo nel mondo più carismatico, arriva l'unto degli Stati Uniti o di qua e là, no? Potenza, no? Cioè, è un one man show, ma Paolo sta dicendo, guarda che non è che tutti avranno questa cosa. Perché, cioè, lui dichiara questo dopo aver fatto un lungo discorso che ogni membro ha un dono. E ogni membro ha la sua cosa di contribuire. E poi conclude, e concluderò anch'io, versetto 31, ora cercate ardentemente i doni maggiori. Quindi noi come credenti dobbiamo cercare i doni, dobbiamo desiderare i doni, perché i doni sono essenziali. Cioè quando i non credenti vedono le operazioni soprannaturali dello Spirito, loro crederanno nel Signore. Ma tu come sapevi questa cosa? No? Diversi anni fa a Montebelluna un fratello stava evangelizzando un amico e loro venivano in chiesa e facevano un certo discorso fra di loro, no? E questo uomo un po' raccontava la sua storia a questo fratello della chiesa. Era la prima volta che lui ha raccontato queste cose, no? Loro sono arrivati in chiesa, io durante il messaggio, cioè dicevo parola per parola quella che loro hanno detto nella macchina. No? E questo uomo sapevo che il fratello non poteva dirmi perché il fratello ha sentito appena nella macchina prima di venire al culto. E lui ha detto, ma qua cosa succede? Cioè lui ha detto Dio è in mezzo a voi, ma lui come sapeva queste cose? E come lui ci ascoltava nella macchina? Ma io non li ascoltavo, io non mi ero reso neanche conto, io parlavo come adesso. Ma lo Spirito Santo mi ha messo quelle parole e io profetizzavo e non mi ero neanche accorto. Ma quell'uomo si è accorto. Lui veramente, ma qui, cioè, questo non è come la chiesa dove vado io, no? Dio parla. E quindi è importante di cercare i doni, ardentemente. Voi comprendete cosa vuol dire ardere? Fuoco, no? Con passione. Cercare i doni dello Spirito Santo. Però, avendo detto tutto quello riguardo i doni, che sono belli i doni, Paolo dice, ed io vi mostrerò una via ancora più eccellente, che è l'amore, che parleremo giovedì prossimo, dell'amore. Amen. Signore, grazie. E di nuovo preghiamo per Daniela, Padre, che tu possa guarirla. Signore, basta che tu dia la parola, Signore, anche da qui da Feltre la tua potenza possa toccarla lì nel letto. Signore, saldi questi ossa. Fai che faranno il prossimo esame e sarà tutto guarita. Fai che domani si sveglierà, Signore, e si metterà a fare il tap. Signore, noi sappiamo che tu sei capace. Che tu sbalordisci i medici, sbalordisci tutti gli infermieri, tutta la gente in quell'ospedale. E noi ti ringraziamo per Daniela, Signore, per il suo spirito dolce, la sua tranquillità. E benedisci lei, Vincenzo, Signore, in questo momento difficile. Signore, anche in questo tu vuoi fare una cosa nella loro vita. E ti ringraziamo per loro. Anche i fratelli nostri qui a Feltre che non potevano essere questa sera, Padre, benediscili, fortificali. Padre, aiutali di avere la possibilità di venire qui, perché noi sentiamo la mancanza di una parte del nostro corpo. E ti ringraziamo per loro, Padre, benediscili nel nome di Gesù. Amen. All right.